distrazioni, rumori. Oggi è domenica. Banalità. Domenica che giorno che tradizionalmente è stato dedicato al ricordo della risurrezione del Signore, il giorno del Signore, quindi domenica deriva da quella frase, da quella due frasi, due nomi latini, dies dominicus. E spesso noi lo consideriamo nella nostra vita normale, quando parliamo diciamo, beh, dai, oggi è domenica, poi domani si ricomincia la vita, domani inizia la settimana, eccetera. No. Noi tante volte poi diciamo che la domenica è il primo giorno della settimana, però di fatto lo consideriamo l'ultimo. Ed è tanto vero che anche nelle nostre agende, eccetera, la settimana va dal lunedì alla domenica, non so se avete mai notato, normale, così hai il fine settimana, infatti viene detto il fine settimana è così, sabato e domenica, fine settimana. Poi, quando parliamo in altri termini, diciamo no, domenica è il primo giorno della settimana. Ci sono dei calendari, infatti mi ci trovo malissimo, che mi avevano regalato delle agende statunitensi, che iniziavano proprio in quel modo, il primo giorno era domenica ed era una confusione organizzare i fine settimana, perché avevi il sabato da una parte e la domenica da un'altra, ma la domenica è il primo giorno della settimana e solitamente quando c'è un primo dell'anno, si inizia qualcosa, ci facciamo dei propositi, quali sono gli scopi. Solitamente si fa il primo dell'anno, no? Cosa voglio fare quest'anno? Il scopo del primo dell'anno, che prospettive abbiamo? Ma anche quando si va a scuola, che finisce un anno, comincia un altro, o quali sono le domande che si fanno quando finisce un anno scolastico, un ciclo, non tanto un anno scolastico, ma un ciclo di studi? Cosa intendi fare l'anno prossimo? Quali sono i tuoi propositi? Che cosa vuoi fare da grande, se usiamo un'altra espressione? Cioè, quali hai finito il superiore, ok, e l'anno prossimo cosa fai? Quali sono i tuoi scopi, i tuoi propositi? E la stessa cosa potremmo farla, se oggi è il primo giorno della settimana, potremmo farlo chiedendoci quali sono i nostri scopi, i nostri propositi per la prossima settimana, cioè per questa settimana, per quella che sta iniziando oggi, che è iniziata oggi, cosa vogliamo fare in questa settimana? Quali sono i nostri propositi? E per questo volevo leggere il Salmo 101. Salmo 101 è uno dei tanti salmi scritti da Davide, che ricordiamo era un il re di Israele, un re molto importante, molto anche controverso in questo. Scusate un attimo, non la chiudo completamente la finestra perché non si può, però mi arrivava proprio un'aria e forse 30 anni fa non me ne sarei accorto, adesso me ne accorgo. Anche tu te ne accorgi. Salmo 101, Salmo di Davide. Canterò la bontà e la giustizia. A te, Signore, salmeggerò. Avrò cura di camminare nell'integrità. Quando verrai a me? Camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Non mi proporrò nessuna cosa malvagia. Detesto il comportamento dei perversi. Non mi lascerò contagiare. Allontanerò da me il cuore perverso. Il malvagio non voglio conoscerlo. Sterminerò chi sparla del suo prossimo in segreto, chi ha l'occhio altero e il cuore superbo, non lo sopporterò. Avrò gli occhi sui fedeli del paese per tenerli vicino a me. Chi cammina per una via irreprensibile sarà mio servitore. Chi agisce con inganno non abiterà nella mia casa. Chi dice menzogne non potrà restare davanti ai miei occhi. Ogni mattina sterminerò tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore tutti i malfattori. Va giù pesante, no? Però una cosa interessante è che questo Salmo è pieno di affermazioni, di impegni, di dichiarazioni forti, di serietà per voler piacere al Signore. Ed è scritto da un re, quindi aveva in mente alcune cose. Lui sapeva come funzionavano le cose a corte. Tant'è vero che c'è una versione del Salmo che al versetto 2 dice, la seconda parte dice: terrò una condotta leale negli affari di corte. Proprio chi ha tradotto questo Salmo ha ripreso il concetto che se era un re era la corte. E il versetto 6: sceglierò per miei consiglieri gente di fiducia, uomini onesti e leali per miei ministri, e non abiterà nella mia reggia colui che inganna. Quindi Davide sapeva come andavano le cose, d'altra parte ne aveva passate parecchie con le storie con i suoi figli, tentativi di colpo di Stato, intrighi del capo di Stato Maggiore. Alla corte le cose non sempre funzionavano benissimo. E i verbi che noi abbiamo letto sono al futuro come un impegno. Avrò cura, camminerò, non mi proporrò, detesto, non lascerò, affronterò, sterminerò, non sopporterò, guarderò, non abiterà, non mi resterà davanti. Cose pesanti, ma che sono degli impegni. Questo è il mio proposito, questo è quello che io voglio fare. Quindi una seria determinazione, non sarebbe bello che non ci fossero queste persone, come mi piacerebbe se le cose andassero diversamente. No, non un come sarebbe bello se, ma un voglio fare queste cose, un impegno, una determinazione. E se noi andiamo a vedere le varie espressioni che ci sono, i vari vocaboli, la situazione che descrive Davide non è poi così diversa da quella che viviamo noi adesso. Se ci guardiamo intorno nella nostra vita politica, facile sparare sui politici, no? Un po' come sparare sulla Croce Rossa. Ma non soltanto lì, pensiamo al nostro ambiente di lavoro magari, alla nostra vita sociale in generale, a volte alla nostra famiglia, a volte nella vita scolastica, a volte anche nelle chiese, anche nella vita ecclesiale, a volte riscontriamo cose di questo genere. Pensiamo alla cattiveria, il fatto di parlare o fare delle cose per fare del male, l'infedeltà, il fatto di la slealtà, il non mantenere gli impegni presi, oppure la corruzione, le preferenze, i personalismi, che sono forme di corruzione, gli intrighi, la manipolazione, l'arroganza, credersi superiori agli altri, intoccabili, oppure l'ambizione, a volte espressa nell'adattarsi alla maggioranza e all'autorità perché così in qualche modo si fa quello che a volte viene inteso un po' di carriera, nel lavoro, nella chiesa, menzogne, falsità. Ma questo si esprime anche nel non dire la verità. Il non dire la verità vuol dire anche tacere. Quando io so qual è la verità, ma sto zitto e non dico qual è la verità. Perché? Paura, conformismo, l'irreligiosità, l'impietà. Impietà è la negazione dell'essere pii. Un empio non è una persona perversa, etimologicamente è una persona non pia. C'è la persona pia e c'è la persona empia, cioè non pia, cioè non, alla quale il Signore non interessa niente. Potremmo chiamarlo irreligioso, e questo potremmo vederlo anche nelle nostre vite, tante volte con disinteresse, superficialità nel nostro rapporto con Dio. Le persone pie e le persone che non sono pie. Possiamo vedere tante cose di questo genere. E Davide ha questo proposito molto forte. Io non voglio farmi condizionare, non voglio farmi influenzare, non voglio avere niente a che fare con queste persone. E qui ognuno di noi può pensare a quali sono le persone, ma non soltanto quali sono le persone, quali sono quegli atteggiamenti che noi abbiamo, perché questo salmo possiamo vedere in due modi. Se noi prendiamo il concetto della casa di Dio, del Tempio di Dio, questo vuol dire noi siamo il Tempio di Dio, singolarmente, ma anche come Chiesa, come famiglie, siamo la casa di Dio. Quindi cosa vuol dire nella nostra casa persona, nella nostra casa famiglia, nella nostra casa chiesa, non voler avere a che fare con persone, con atteggiamenti, con modi di pensare, con comportamenti come quelli che abbiamo letto? Ma non c'è solo quello. Non c'è solo un non fare. Davide mette in evidenza anche qualcosa di positivo, di proattivo. Io voglio fare qualcos'altro. Non basta non fare. Bisogna fare qualcos'altro. L'Apostolo Paolo pone, quando scriverà la lettera ai cristiani di Efeso, proprio al capitolo 4, dice c'è una controposizione: chi faceva certe cose non le faccia più, ma ne faccia delle altre, non soltanto un togliere, ma un cambiare. Togliete il vestito vecchio e puzzolente, e cosa fate? Rimanete nudi? No, dovete mettere quello nuovo. Non c'è soltanto un non fare, c'è un fare. Non fate più una cosa, chi rubava non rubi più, ma si dia da fare e aiuti gli altri. C'è una contrapposizione, e questo lo possiamo vedere un po' anche nel Salmo, perché dice, inizia dicendo: io canterò la bontà e la giustizia, io salmeggerò. Fa qualcosa, non soltanto non voglio fare, ma vuole fare qualche cosa. Il nostro desiderio dovrebbe essere quello, quindi, non soltanto di non fare le cose, di evitare, sì, ok, evito le cose sbagliate, no, ma anche di impegnarci nel fare cose giuste. Avrò cura, camminerò, ci sono molte espressioni che esprimono un non voglio fare, non voglio farmi contaminare, ma delle espressioni che esprimono quello che la persona, che Davide vuole fare per cambiare le cose. Perché è molto più facile. Che cosa? È molto più facile evitare il male che fare il bene. Questo ce lo ricorda anche poi Giacomo, quando dice: se sapete fare il bene non lo fate, è sbagliato lo stesso. Non è che cosa ho fatto di male, quante volte noi lo diciamo? Ma io cosa ho fatto di male? Sì, ok, non hai fatto niente di male. Ma Giacomo rivolta la frettata e dice: dimmi cosa hai fatto di bene. E lì, perché è molto più semplice tirarsi indietro, è molto più semplice tacere che dire le cose giuste, le cose vere. C'è un problema? Io non vedo, non sento, non parlo, non voglio, non sono affari miei. Mi giro dall'altra parte, non voglio saperne niente. Più facile. più facile non fare nulla e ritirarsi, disinteressarsi, più facile fare così che non intervenire e fare qualcosa. Non so se avete letto le polemiche che sono state nei giorni scorsi sui social, sull'intervento di Alessandro Gassman, che ha telefonato per protestare per una festa che c'era nella casa vicina, eccetera, eccetera. Si è scatenato, lui ha telefonato, no, non va bene, stassene zitto, evitiamo un sacco di storie, perché, ma stai zitto, fregatene, lascia perdere, non sono affari tuoi, ti stanno dando fastidio, ti stanno contagiando, no, e allora lascia perdere. Quante volte noi abbiamo atteggiamenti di questo genere? Lascia perdere, non sono affari nostri. Meglio tollerare le cose che non vanno bene piuttosto che rischiare di essere emarginati. Meglio isolarsi in un eremo, starsene per conto proprio, almeno nessuno mi contagia, nessuno mi dà fastidio, non vengo contagiato da quello che c'è intorno a me. È più facile. È quello che si cerca di fare adesso col Covid, no? Isolatevi. Perché? Almeno, se io mi isolo, non devo proteggermi da niente, gli altri facciano quello che vogliono. Io mi isolo. Molto più facile. Ma è anche più giusto? È anche più giusto non fare le cose piuttosto che fare, limitarsi a non farle, piuttosto che impegnarci a farle giuste? Quindi questo salmo potrebbe essere un po' un programma per questa settimana. E non soltanto per questa settimana. Settimana dopo settimana potrebbe essere un programma per tutta la vita. Un impegno giornaliero. Avrò cura. Cosa vuol dire aver cura? Essere attenti, vuol dire impegnarsi, vuol dire rimboccarsi le maniche. Mi dedicherò. Altra forma verbale che troviamo. Avrò cura, mi dedicherò. A far che cosa? Dice Davide, a cantare bontà e giustizia, a vivere in modo giusto, avere una condotta leale, ridurre al silenzio sirene sbagliate, empie che ci arrivano, pensieri, discorsi. Avrò cura e mi impegnerò a sviluppare una comunione, un'unione, una vita insieme a persone che sono leali, a scegliere persone giuste e ad allontanarmi da quelle sbagliate. Stamattina stavo rivedendo queste cose e ho acceso il computer per vedere se c'era qualche mail particolare. Me ne è capitata una riflessione che mi arriva periodicamente e che non so se mi sia arrivata oggi, stamattina, ieri o l'altro ieri, non ricordo. Ma leggendola dico, guarda cosa mi capita stamattina. Titolo, scegli bene conquistare. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Mi sembra di aver letto qualcosa nel Salmo di questo tipo. E dice, ovviamente cita l'Apostolo Paolo, che dice, l'Apostolo Paolo ammoniva i Corinzi citando un detto di Euripide del IV secolo avanti Cristo, ripreso da Menandro, commediografo greco, vissuto nel III secolo avanti Cristo, nella sua raccolta di scritti morali. E dice, allude a queste persone, apostrofandoli cattive compagnie, scorgendo in essa lupi travestiti da pecore. Alcuni detti popolari, quali chi va col lupo impara ad ululare, o chi va con lo zoppo impara a zoppicare, sono della stessa lunghezza d'onda. Ogni credente non è certamente chiamato a vivere una vita priva di rapporti sociali, ma Gesù ci ha mandato a essere luce e sale, pur consapevole che saremmo stati pecore in mezzo ai lupi. Siccome non è tutto oro quello che luccica, è bene fare molta attenzione a chi frequentiamo. E uno scrittore polacco scriveva che frequentare i nani deforma la spina dorsale. Purtroppo è comune ai nostri giorni l'adattarsi sempre più alla volgarità e alla stupidità delle cose basse. Per un rapido riscontro basta sbirciare sui social, sempre più specchio della nostra anima, ma anche della nostra mente. Spesso più si finisce di più curvati sotto cumuli di parole e di idee di immondizia, sommersi da espressioni volgari e scurrili, pensieri scarto dell'intelligenza. Forse dovremmo esaminarci e ripartire dal monito iniziale. Non vi ingannate. Ed è quello che Davide si proponeva di fare. Voglio togliere tutto quello che c'è che non va. E dice, ogni mattina estirperò, sterminerò. E per noi cosa vuol dire ogni mattina estirpare, sterminare? Sterminare vuol dire proprio eliminare completamente. Infatti una delle cose che ho imparato è che tagliare l'erba è facile, estirparla è un po' più difficile, perché solo se si estirpa c'è meno probabilità che ricresca. Se si taglia solamente, siamo sicuri che ricresce, o quasi. Quasi sicuramente ricresce. Però si fa molto più in fretta. Ma mettersi a estirparla, specialmente certe erba che l'insalate fa le radici alte così. La gramigna fa delle radici che non finiscono più. E così succede anche nella nostra vita. Le cose buone cadono in fretta. Ma le cose sbagliate sono molto radicate. Estirpare le cose sbagliate. Un programma per la settimana. Queste sono le cose che noi dovremmo estirpare. Noi forse abbiamo l'impressione che la vita cristiana sia una vita semplice, nel quale se c'è una cosa che bisogna far fatica, no, il Signore non vuole che sudiamo. Non vuole che ci... Se è difficile, senz'altro non è da parte del Signore, perché il suo carico è dolce, leggero. Pietro, nella sua lettera, sua seconda lettera, dice un'altra cosa. Dovete mettervi tutto il vostro impegno, dovete metterci tutti i vostri sforzi, impegnatevi, mettetecela tutta per aggiungere una cosa all'altra. Se ci vuole impegno, ci vuole sforzo, vuol dire che non è automatico. Vuol dire che non è semplice. Che dobbiamo rimboccarci le maniche. Quindi stamattina, in questo primo giorno della settimana, quali sono le nostre prospettive? Cosa vogliamo impegnarci a fare? Ognuno di noi sa che cosa vuole fare, che cosa deve fare. Quindi finiamo rileggendo il Salmo insieme, cercando di leggercelo per noi, come se stessimo noi dicendo queste cose. Canterò la bontà e la giustizia a te. O Signore, salmeggerò. Avrò cura di camminare nell'integrità. Camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Non mi proporrò nessuna cosa malvagia. Detesto il comportamento dei perversi. Non mi lascerò contagiare. Allontanerò da me il cuore perverso. Il malvagio non voglio conoscerlo. Sterminerò chi parla del suo prossimo, chi sparla del suo prossimo in segreto. Chi ha l'occhio altero e il cuore superbo non lo sopporterò. Avrò gli occhi sui fedeli del paese per tenerli vicino a me. Chi cammina per una via irreprensibile sarà mio servitore. Chi agisce con inganno non abiterà nella mia casa. Chi dice menzogne non potrà restare davanti ai miei occhi. Ogni mattina sterminerò tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore tutti i malfattori.